Il radiogiornale.
Buongiorno da Amanda Pfendler. È salito a 30 il numero delle persone uccise nell'attacco russo di mercoledì notte contro la capitale ucraina, Kiev. Altre 4 persone sono morte per un raid la scorsa notte nella regione di Sumy. Con un ospite cercheremo di capire le ragioni di questi attacchi così devastanti. E in Iran il paese si prepara a celebrare i funerali del grande Ayatollah Ali Khamenei, ucciso a fine febbraio nel primo attacco israelo-statunitense nel paese. Dureranno 6 giorni. In Svizzera inizio giornata di festa con la vittoria della nazionale ai 16esimi della Coppa del Mondo. Siamo andati a seguire la partita con chi ha scelto di guardarla in compagnia tra caffè, gipfel e birra. Per la 4ª volta consecutiva la Nati giocherà quindi un 1/8 di finale dei mondiali di calcio nel segno della continuità e di Manzambi, il nuovo che avanza. Si apre questa sera la 60ª edizione del Montreux Jazz Festival, che ogni anno attira oltre 250.000 spettatori. In apertura l'Ucraina con gli attacchi di mercoledì notte. Il bilancio dei morti è ora salito a 30 nella notte. Intanto ci sono stati nuovi attacchi russi nel sud e a est dell'Ucraina. Da Kiev sentiamo il nostro collaboratore Davide Maria De Luca per capire quale sia la situazione sul campo.
Kiev si è svegliata questa mattina come sotto una coltre di foschia fuligginosa. L'aria ha un odore acre e le autorità cittadine consigliano di tenere chiuse le finestre e di non uscire di casa se non strettamente necessario. Secondo le rilevazioni, oggi è il giorno con l'aria peggiore nella storia recente della capitale ucraina. Si tratta del risultato dei numerosi incendi causati dal bombardamento russo di ieri, un attacco devastante che ha colpito, oltre a case e alberghi, anche depositi di carburante e zone industriali. Nel frattempo i soccorritori continuano a scavare sotto le macerie del bombardamento. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto proprio questa mattina che ci sono ancora 10 dispersi in 3 luoghi diversi della città. Ma gli attacchi nel frattempo non terminano. Questa notte la capitale ucraina è stata risparmiata, ma i russi hanno colpito Sumy, Kharkiv e Kryvyi Rih, uccidendo 4 persone e ferendone almeno altre 20. Zelensky ieri ha promesso una risposta ucraina agli attacchi russi. E a sua volta il Cremlino ha assicurato che intende mantenere la pressione su Kiev. Intanto, qui nella capitale ucraina, è già iniziato il conto alla rovescia in vista del prossimo bombardamento russo.
E per un'analisi sui recenti attacchi ucraini che hanno colpito in profondità nel territorio russo, ritroviamo a Mosca il collaboratore Alberto Zanconato. Alberto, qual è l'entità di questi attacchi e come vengono percepiti in Russia?
Vengono percepiti con estremo allarme. C'è carenza di carburanti, carenza di benzina, ci sono file di molto lunghe di automobilisti alle pompe di benzina, diverse pompe di benzina anche qui a Mosca sono chiuse, quindi si può pensare che la situazione in altre regioni più lontane sia più difficile. In ben 20 regioni è stata razionata la benzina, quindi sicuramente c'è un allarme e una situazione di malcontento che si aggiunge già alle situazione economica piuttosto in affanno, e tutto questo mentre si avvicinano, mancano ormai meno di 3 mesi alle elezioni per il rinnovo del Parlamento, la Duma, che saranno il 18-20 settembre, quindi un motivo in più di preoccupazione per il Cremlino.
Alberto, attacchi russi contro Kiev, attacchi ucraini contro la Russia, cosa dire della situazione interna russa? Qual è la vera tattica di Putin per gestire questa fase della guerra?
In questo momento al Cremlino, a Putin, sembra soprattutto premere il fatto di rispondere alle critiche che vengono dall'interno, quindi anche questi ultimi attacchi, questi pesantissimi raid dell'altra notte sull'Ucraina sembrano proprio una risposta alle critiche che arrivano non solo dalla popolazione comune, quindi dal malcontento per i problemi che elencavo prima, ma anche da una frangia di estremisti, di militaristi, di nazionalisti, nazionalisti che vorrebbero un'azione più incisiva, azioni più distruttive nei confronti dell'Ucraina, e chiedono perché ancora non venga usata tutta la forza a disposizione delle forze armate russe. E il portavoce del Cremlino Peskov ha dato voce, ha risposto a questi inviti dicendo che si sta pensando ad azioni più incisive, dicendo che al Cremlino è in corso un dibattito tra chi vorrebbe azioni più forti e a chi invece vorrebbe reazioni più moderate.
Grazie ad Alberto Zanconato, in diretta da Mosca. È una donna ucraina di 39 anni la presunta responsabile dell'attentato con bomba contro la villa dell'oligarca ucraino Vadi Ermolaev e della sua famiglia, avvenuto lunedì nel Principato di Monaco. Dopo l'esplosione sarebbe fuggita a piedi in Francia e poi in auto verso l'Italia, utilizzando un veicolo noleggiato in Germania. Le autorità, grazie alle telecamere di sorveglianza, hanno ricostruito il suo percorso e l'Interpol ha emesso un mandato di cattura con codice rosso. La donna, nota per presunti legami con la criminalità organizzata, è ricercata quindi a livello internazionale. Teheran, ma anche l'intero Iran, si stanno preparando per i 6 giorni di funerali che prenderanno avvio domani del grande Ayatollah Ali Khamenei, ucciso a fine febbraio nel primo attacco israelo-statunitense nel paese. Sentiamo Chiara Savi.
Da giorni, come illustrano video diffusi dall'agenzia di stampa iraniana Fars, Teheran si prepara ad accogliere le spoglie del grande Ayatollah. La sua immagine è ovunque, si costruiscono palchi per i funerali della guida suprema, uccisa come gran parte della sua famiglia in uno dei primi bombardamenti israelo-statunitensi il 28 febbraio scorso. A rendere omaggio oggi alla salma saranno i leader di una trentina di paesi stranieri. Poi da domani toccherà agli iraniani con una lunga cerimonia religiosa, carica anche di messaggi politici. Si vuole dimostrare l'unità e la compattezza della popolazione iraniana, che ha saputo tener testa all'aggressore americano e che ora si ritrova con nuovi leader. Da una parte il figlio di Khamenei, Mojtaba, nuovo grande Ayatollah, che non è mai apparso in pubblico a causa delle ferite subite nell'attacco in cui è morto il padre. Ci si chiede se sarà presente alle ossequie. Dall'altra c'è il gruppo militare dei Pasdaran, usciti rafforzati dal conflitto. Ad accogliere la salma questa mattina nella capitale è stato proprio il loro capo, Ahmad Vahidi, fattosi discreto durante il conflitto per timore di essere ucciso a sua volta. Teheran, che conta dai 10 ai 16 milioni di abitanti, si aspetta di accogliere altri 15-20 milioni di persone che verranno ad assistere alle commemorazioni. Una sfida anche organizzativa. Gli uffici pubblici rimarranno chiusi fino a lunedì e si è chiesto ai partecipanti di parcheggiare fuori città. Poi la salma di Ali Khamenei partirà per un pellegrinaggio che la porterà nella città santa di Qom, attraverserà il confine con il vicino Iraq per raggiungere Kerbala e Najaf, roccaforti dell'Islam sciita. Infine, la sepoltura avverrà giovedì prossimo a Mashhad, prima città santa dell'Iran e luogo di nascita di Ali Khamenei.
Hanno superato i 10 milioni di franchi le promesse di donazione a favore della popolazione venezuelana durante la giornata di raccolta fondi organizzata ieri dalla Catena della Solidarietà. Aiuti che serviranno ad aiutare chi è sopravvissuto al terribile sisma. Sul posto si continua a scavare sotto le macerie e sono decine di migliaia le persone che mancano ancora all'appello, con le speranze di trovare superstiti ridotte ormai al minimo. Come vi abbiamo riferito, ieri i soccorritori della catena svizzera di salvataggio sono rientrati a Zurigo. Una situazione di impiego difficile e forti emozioni, così si può riassumere il loro intervento. Manuele Ferrari ne ha parlato con il capo delle operazioni di salvataggio sul terreno, Fabien Valterio. Sentiamo.
All'interno del gruppo l'atmosfera era buona, siamo convinti di aver dato il massimo che potevamo. Torniamo da un impiego che ci ha confrontati con una situazione difficile, ma le cose belle sono state le amicizie all'interno del gruppo e il contatto con la popolazione. Ci hanno sempre portato acqua e cibo, anche se avevamo i nostri rifornimenti. Abbiamo avuto anche una giornata di decompressione durante la settimana per elaborare quanto stavamo vivendo e questo ci ha fatto sicuramente bene. Va detto che per molti di noi non era la prima catastrofe, nel mio caso è la terza volta che parto.
Per me, per esempio, è già la terza. Ma come si è svolto concretamente il vostro intervento? Ricordiamo che siete stati tra i primi ad arrivare.
Innanzitutto abbiamo aiutato il coordinamento internazionale degli interventi di soccorso. Due dei nostri ufficiali sono rimasti in aeroporto per accogliere gli altri team. Gli altri si sono spostati subito sul terreno, preparato il nostro campo base e poi cominciato con il lavoro che permette di identificare possibili punti di intervento.
La delegazione svizzera non è riuscita ad estrarre persone vive dalle macerie, motivo di frustrazione.
Ci eravamo preparati a questa possibilità e questo a causa della situazione climatica in Venezuela. Parliamo di temperature elevate, un alto grado di umidità, che oltre a rendere difficile l'intervento riducono la possibilità di trovare persone in vita. Ma la nostra presenza ha portato speranza alla popolazione. E poi non bisogna dimenticare che altri team internazionali sono riusciti a trovare dei sopravvissuti e di questo bisogna anche tener conto. Nel suo insieme la missione è stata un successo.
Il vostro intervento è concluso, guardiamo al futuro, quali sono i prossimi passi?
Sul posto abbiamo ancora un paio di persone del nostro team che si occuperanno di accogliere i rappresentanti del prossimo gruppo di intervento umanitario. Ora bisogna occuparsi dei sopravvissuti, creare l'accesso all'acqua potabile e ai servizi sanitari o ancora fornire tende a tutti coloro che non hanno più una casa.
E io ricordo che è ancora possibile effettuare donazioni online sul sito della Catena della Solidarietà oppure tramite bollettino di versamento con la dicitura terremoto in Venezuela. In Svizzera è stato invece un risveglio dolce con il bel successo della nazionale ai mondiali di calcio in Nord America. La squadra di Yakin ha battuto 2-0 l'Algeria dell'ex selezionatore rossocrociato Petkovic e si è così qualificata agli ottavi di finale. E tantissime persone, nonostante l'orario, erano le 5 di mattina, si sono riversate nelle piazze e negli spazi pubblici per seguire la partita, come è successo al parco urbano di Bellinzona. Il reportage è di Marcello Ierace.
Qui state vendendo birra alle 5 di mattina.
Assolutamente sì, direi proprio che è il modo migliore per poter gustare la partita.
Colazione atipica, direi.
Un ottimo risveglio.
Ma risveglio o non sei neanche andato a dormire?
No, risveglio.
Sì. Invece qui voi optate per il caffè.
Per forza.
Niente birra la mattina?
No, adesso caffettino.
Tutti siete andati a dormire, vi siete alzati presto?
Un attimino sì, siamo andati.
Ma vale la pena per la nazionale?
Vale la pena, è come, io vengo da Ginevra per vederla qua.
Pronostico?
Pronostico 2-0 per la Svizzera, segna Vargas e Embolo.
Non è male come colazione, come risveglio?
È comodissimo, poi dritti al lavoro e via.
Come finisce oggi?
3-0 secondo me. Tripletto di Manzano. Caffè, birra e cornetto.
La colazione del campione.
Colazione del campione, per forza.
Ancora Manzambi, sempre Manzambi in mezzo e la rete! Pre-Embolo!
Detto gol e invece è arrivato l'assist.
Ha fatto l'assist al posto del gol. Ci va bene lo stesso.
Modo buono, va bene. 1-0, partiamo bene.
Si parte bene.
Colazione e partita, ma lei se lo sarebbe mai aspettata una cosa del genere?
No, vabbè, assolutamente mai.
Sono le 5:30.
Abbiamo deciso di anticipare la levata per andare a lavorare, quindi.
Non sono così male questi mondiali con questi orari strani alla fine.
Assolutamente, ci sta.
Noi conclusione, gol! Il gol di noi!
Un bel modo per ricominciare il secondo tempo.
Decisamente sì.
L'abbiamo messa al sicuro?
Speriamo che si mantiene adesso il gioco in questo modo.
Li vedo ordinati, stanno giocando bene, tranne un po' Rodriguez. Secondo me andrebbe bene lasciarla così fino al 70esimo, poi fare dei cambi offensivi.
È finita! La Svizzera si qualifica agli ottavi di finale battendo l'Algeria ai 16esimi 2-0.
Oh, E torniamo oggi sull'accordo di libero scambio siglato dall'Associazione Europea di Libero Scambio, di cui la Svizzera fa parte, e il Vietnam, uno dei paesi più dinamici del sud-est asiatico, partner strategico per la Confederazione nella regione. Un altro tassello nella strategia svizzera di diversificazione dei partenariati commerciali. Ma si tratta davvero di un accordo così importante? Cosa rende il Vietnam così appetibile? Proviamo a capirlo nel contributo di Anna Valenti.
L'accordo di libero scambio con il Vietnam è molto importante.
Non ha alcun dubbio l'economista Jana Teslander. L'intesa raggiunta da Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein con il paese sudasiatico è davvero una buona notizia. Riguarda una delle economie asiatiche più vivaci e in forte ascesa, con un mercato di oltre 100 milioni di persone e una crescita che si attesta oggi oltre al 7%.
Le esportazioni svizzere verso il paese sono cresciute bene negli ultimi anni. Questo accordo è necessario perché continuino. Il volume degli scambi tra gli stati dell'ALS e il Vietnam ammonta a circa 4,8 miliardi, una cifra sostanziale.
Sottolinea Atteslander, che specifica.
Le esportazioni svizzere riguardano principalmente macchinari, medicinali, strumenti di precisione, mentre per Norvegia e Islanda soprattutto pesce. Dal Vietnam arrivano invece macchine elettriche, abbigliamento, calzature, prodotti alimentari, beni importanti per entrambe le parti.
Un'economia in piena espansione, ma non è comunque tra le 20 economie più forti al mondo. Perché dunque tutta questa importanza?
Importa moltissimi componenti industriali, li assembla e li confeziona prima di esportarli. È dunque un polo produttivo di passaggio essenziale che concentra molte fasi della produzione internazionale.
Insomma, per la Svizzera non è solo stringere un accordo con un paese e mettere il piede in una regione con uno dei mercati più grandi al mondo, ma potrebbero esserci ostacoli nei rapporti, ad esempio, con la Cina?
No, al contrario, il Vietnam è anche un partner importante per la Cina. Negli ultimi anni molte imprese cinesi, giapponesi e sudcoreane hanno spostato in questo paese una parte dell'assemblaggio e della produzione. Il paese è diventato un ruolo regionale nelle catene di approvvigionamento. Qui arrivano componenti industriali dall'Asia e vengono assemblati prima di essere esportati. E il libero scambio aiuta sempre anche i paesi terzi.
Per entrare in vigore l'accordo deve essere approvato anche dal Parlamento svizzero. Ci sono ostacoli che potrebbero insorgere, ad esempio diritti violati, ma forse i timori di una più facile delocalizzazione per le imprese svizzere in quel paese?
L'esperienza a lungo termine della Svizzera dimostra che gli accordi rafforzano la nostra produzione, sia industriale sia nei servizi. Siamo una nazione esportatrice di successo e possiamo rimanere competitivi solo se continuiamo ad avere accessi ai mercati. Siamo penalizzati rispetto all'UE, che dal 2020 ha un accordo in vigore. Senza accordo perdiamo questo mercato, perciò ci sono buoni motivi politici a favore dell'intesa.
In Francia è allerta per un fine settimana che potrebbe essere particolarmente complesso dal punto di vista climatico, con una nuova ondata di calore e decine di incendi boschivi che da giorni divampano nel sud del paese. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
La Francia brucia, sono una trentina gli incendi attivi nel paese e almeno 2000 i vigili del fuoco che stanno cercando di domarli. Certo, la Francia è abituata da anni a degli incendi boschivi sempre più intensi e sempre più estesi, ma quest'anno la stagione è particolarmente precoce. Sono già andati in fumo oltre 8000 ettari, di cui 1200 solo nella giornata di mercoledì. Secondo le autorità, tutto il territorio nazionale ora corre il rischio di incendi. A preoccupare Meteo France è soprattutto la siccità, dovuta alle scarse precipitazioni e alle temperature molto elevate, delle condizioni climatiche che favoriscono il propagarsi delle fiamme e le rendono ancora più difficili da spegnere. La causa principale dei roghi però resta l'uomo. 9 incendi su 10 sono riconducibili alla responsabilità umana, secondo i vigili del fuoco francese. L'incendio che ha devastato 300 ettari nei pressi di Marsiglia questa settimana sarebbe stato causato proprio da un mozzicone di sigaretta gettato a terra. Ora le autorità temono un intensificarsi degli incendi nel fine settimana, quando una nuova ondata di calore investirà il paese, che è appena uscito da un'altra ondata di calore particolarmente letale. Secondo le cifre comunicate questa mattina dalla ministra della Salute, sono oltre 2.000 i decessi supplementari registrati in Francia la settimana scorsa.
Parliamo ora un po' di musica, perché stasera si apre la 60ª edizione del Montreux Jazz Festival, cifra tonda per la kermesse sulle mano che ogni anno attira più di 250.000 spettatori. Sono molte le performance rimaste nella storia, da Nina Simone a David Bowie, passando per Prince. Quest'anno, come ci racconta Aaron Guidotti, l'apertura è affidata alla star britannica Ray.
Per anni, nascosta nel dietro le quinte di un'industria musicale che la voleva come la solita bella ragazza che canta canzoni pop, Ray è una cantautrice che contro tutti, infischiandosi delle mode, negli ultimi anni è arrivata al grande successo. Oggi è considerata una delle migliori cantautrici britanniche tra eredità jazz, emozioni soul, R&B ed energia pop. Alla sua terza partecipazione al Montreux Jazz Festival avrà l'onore di aprire la manifestazione e, piccola curiosità, il nonno era di origini svizzere, la cantante ha un tatuaggio raffigurante proprio la bandiera svizzera. Dopo di lei, durante le due settimane di musica, si alterneranno tra gli altri artisti del calibro di Deep Purple, che proprio a Montreux Jazz scrissero la celebre Smoke on the Water, ma anche Sting, Angus e Julia Stone, Nick Cave. Oltre alle star, DJ set e concerti gratuiti, più della metà degli artisti saranno svizzeri, esposizioni e tante altre attività per festeggiare il 60esimo compleanno del festival.
L'edizione del Radiogiornale termina qui, spazio ora all'attualità sportiva. Da parte mia e della redazione, l'augurio di un'ottima giornata.